Buonasera. Siamo al primo canto del Purgatorio. Quando i poeti escono dall'inferno per quella burella attraverso la quale hanno dovuto arrampicarsi così a lungo, non è ancora l'alba. Nel cielo purissimo, a oriente si vede il pianeta Venere che brilla e a mezzogiorno ci sono quattro stelle così luminose che questo nostro emisfero della Terra non può vedere mai e deve sentirsi triste di non poterle vedere. Dante fa per girare lo sguardo al polo opposto e ecco che vede a un tratto accanto a sé un venerando vecchio che è Catone. Catone romano, Catone di Utica, Catone Luticense, come si dice. Ora, chissà appena qualche notizia di storia romana rammenta che Catone morì suicida, e cioè si tolse la vita per non cadere tra le mani di Cesare, per non essere costretto dalla debolezza del corpo a domandare pietà, a domandare grazia della vita a Cesare, al vincitore. Per non essere debole, per conservare, grazie alla morte, la sua intera dignità, la sua intera libertà morale. Perché è chiaro che uno che domanda grazia, che domanda pietà, non ha più la sua intera libertà. E quindi guardate l'audacia di Dante, che mette qui, come guardiano del purgatorio, del monte della liberazione. Il purgatorio è il monte della liberazione, il monte in cui le anime si liberano di tutto ciò che è terreno, si liberano della passione, del peccato, di ogni traccia di terrestrità. Ti metter qui, dico, a guardiano del monte della liberazione, come campione della libertà morale, un pagano suicida. Secondo la tradizione si dovrebbe considerare un peccatore, e poi pagano per giunta. Eppure Dante lo mette qui, a guardia del purgatorio. E Catone, corrucciato, domanda: come mai quei due si trovino lì sull'isola? Come sono usciti dall'inferno? Chi li ha guidati? E Virgilio prima fa inginocchiare Dante di fronte a Catone. Notate anche qui una audacia mentale di Dante. Dante cristiano che si mette in ginocchio davanti al pagano e al suicida Catone. Prima fa inginocchiare dunque Dante. E poi spiega Virgilio al custode del Purgatorio come sono giunti fin là e lo prega di permetter loro di visitare il suo regno. All'udire che vengono con l'aiuto di una donna del cielo, Catone si rabbonisce e comanda a Virgilio di lavare il volto a Dante, perché il volto di Dante è sporco per il fumo dell'inferno, di lavare il volto di Dante e poi di cingergli il capo con un giunco. Il giunco lo troveranno laggiù, sulla riva, dove l'onda dell'oceano batte la spiaggia. E detto questo, Catone scompare e i poeti si avviano verso la marina che tremola sotto i primi raggi dell'alba. Qui c'è uno dei più bei versi di tutta la commedia. Un verso che vuole indicare appunto quel momento prima dell'alba, in cui non si vedono ancora le cose nel loro compimento, nelle loro sagome, ma già si disegna parzialmente la sagoma delle cose. E con questo le onde del mare o di un lago o di un fiume cominciano a distinguersi per un loro improvviso brillare. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggiva innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina, sentite la bellezza musicale e pittorica di questo verso, conobbi il tremolar della marina, con quelle R appunto che punteggiano e quasi indicano anche materialmente il brillio delle onde. Scendono dunque alla riva, Virgilio coglie un giunco e ne cinge Dante, e qui Dante esplode in un grido: oh meraviglia! È il primo miracolo. Sono arrivati al purgatorio, che è già un monte di salvezza. Il purgatorio è già per le anime salvate, quindi per le anime destinate al cielo. E quindi qui vedono i due poeti, Dante vede il miracolo che si compie. Là dove Virgilio ha strappato il giunco, subito ne rinasce un altro. L'umile pianta ritorna su. E il canto si chiude precisamente con l'esclamazione, stupefatta di questo prodigio. Come ogni cantica, secondo la tradizione retorica del tempo, c'è la proposizione, cioè la dichiarazione dell'argomento, e poi la invocazione. La dichiarazione dell'argomento, Dante dice: ora qui tratterò la seconda parte del mio viaggio, percorrer miglior acque, alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé marsi crudele, e canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga, e di salire al ciel diventa degno. Poi viene l'invocazione alle muse, ma qui la morta poesia risurga, o sante muse, poiché vostro sono. L'apostrofe alle muse implica una invocazione di aiuto. Le muse debbono aiutare il poeta perché egli è tutto dedito al loro culto. E soprattutto invoco Calliope, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto, e mi dia quell'aiuto, mi dia quella ispirazione, quella potenza di cui le piche misere sentirono colpo tal che disperar perdono. È l'allusione alla famosa sfida che le piche, nove figlie di Pierio, le piche inorgoglite, pensarono di essere capaci di cantare come le muse, e le muse non accettarono nemmeno tutte la sfida, incaricarono Calliope di cantare per esse. E Calliope cantò e vinse le piche in modo tale che le piche furono tramutate in gazze, in piche. La pica è appunto il nome della gazza, che ha una voce sgradevole. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Qui sentite quasi come musica questa dichiarazione della purezza del cielo. È ancora notte, ma si vede che il cielo è puro, e si vede nel terzo cielo. Rammentate, ho detto che bisogna immaginare i cieli come dei globi, come delle sfere di cristallo che ruotano intorno alla terra. In sette di queste sfere c'è un astro, un pianeta. Nella terza sfera c'è Venere. Nell'ottava sfera ci sono gruppi di stelle che formano le costellazioni. E allora ecco Dante vede da una parte, nella sfera terza, vede il pianeta che ad Amar conforta, cioè Venere. E Venere lo vede in diretta congiunzione con il gruppo delle stelle che si chiamano dei pesci, che si trovano nell'ottavo cielo. Lo bel pianeta che ad Amar conforta faceva tutto rider l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle che mai nessuno ha visto, forché Adamo e Eva, forché la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle. E a un tratto, verso 31, vidi presso di me un veglio solo, un vecchio, degno di tanta reverenza in vista che più non dea padre alcun figliolo. Lunga la barba e di pel bianco mista portava ai suoi capelli simigliante, dei quai cadeva al petto doppia lista. I raggi della croce del sud, i raggi di quelle quattro stelle, si riflettevano sulla sua fronte. I raggi delle quattro luci sante fregiavansi la sua faccia di lume, ch'io il vedea come il sol fosse davante. Ecatone che comincia a rimbrottare i due. Chi siete voi che contro il cieco fiume fuggito avete la prigione eterna? Disse, muovendo quelle oneste piume, muovendo la onesta barba. Onesta bisogna intenderla nel senso dantesco, nel senso di quell'epoca, vuol dire maestosa, la barba maestosa. Chi va guidati? O che vi fu lucerna, uscendo fuor della profonda notte, che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte? O è mutato in ciel nuovo consiglio, che, dannati, venite alle mie grotte? Che, essendo dannati, venite qui, alle mie grotte, ai miei scogli, cioè sull'isola del purgatorio. E allora Virgilio, premendo sulle spalle a Dante e facendogli dei cenni, lo costringe a inginocchiarsi. Lo duca mio allor mi diede piglio e con parole, con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe e il ciglio. Possa risposi lui, da me non venni, donna scesa dal ciel, per li cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni. E dice, Dante è vivo, Dante non è morto, io sono incaricato di condurlo attraverso i tre regni, gli ho mostrato tutta la gente ria, tutti i dannati, e ora devo mostrargli i tuoi regni, gli spiriti che purgano sé sotto la tua custodia. Gradisci la sua venuta? 70. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che essi cara come sa chi per lei vita rifiuta. Sentite bene in questa allusione di Virgilio, libertà va cercando, che essi cara come sa chi si è tolto la vita per essere libero. Ve l'ho detto prima, lì sta il motivo dell'ammirazione della figura morale di Catone, ammirazione da parte di Dante. Tu il sai che non ti fu per lei, per la libertà, amara, inutica la morte, ove lasciasti la veste, il corpo, che il gran dì sarà sì chiara. Non sono rotti gli eterni editti, perché questi vive, e Minos non tiene me, cioè io non sono all'inferno ma sono nel limbo, son del cerchio ove son gli occhi casti di Marzia tua, che in vitta ancor ti prega, o santo petto, che per tua la tegni. Per lo suo amore dunque a noi ti piega. Virgilio cerca di ammansire il fiero Catone rammentandogli la moglie Marzia, che si trova pure nel limbo con lui, con Virgilio, e che ha pregato Virgilio di dire a Catone che essa sempre è sua, che sempre lo rammenta. Lasciane andar per i tuoi 7 regni, grazie riporterò di te a lei, se d'esser mentovato laggiù degni. E allora Catone risponde con eguale severità, dicendo, finché fui vivo, Marzia ebbe tutto il mio amore, ma oggi siamo lontani, siamo morti, siamo in un'altra vita, e in quest'altra vita c'è una legge che tu devi conoscere, e la legge è questa, che gli spiriti salvati, siano al purgatorio, siano al paradiso, non possono essere meno beati per il pensiero di loro parenti, di loro cari, che sono negli inferi. Marzia piacque tanto agli occhi miei mentre che io fui di là, che quante grazie volle da me fei. Or che di là dal mal fiume dimora, più muover non mi può per quella legge che fatta fu quando me n'uscì fuori. Ecco, è la legge che vi ho detto. Ma se tu mi dici che è una donna dal cielo che è discesa e t'ha incaricato di condurre Dante attraverso i regni d'oltretomba, basta che tu mi invochi per quella. Va dunque e fa che tu costui ricinghe d'un giunco schietto e che gli lavi il viso, sì con il succidume, quindi stinghe, in modo da pulirgli dal volto ogni succidume dell'inferno. Troverai dei giunchi laggiù, al margine dell'isola. Poscia non ritornate di qua. La vostra strada deve essere un'altra. Dovete seguire il sole. Sorgerà il sole e il sole vi mostrerà dove dovete prendere la salita. 109. Così sparì. Ed io su mi levai senza parlare, tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui drizzai. Ehi cominciò, seguisci i miei passi, volgiamci indietro, che di qua di china questa pianura i suoi termini bassi. Ed ecco quella terzina stupenda. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano come uom che torna a perduta strada, che infino ad essa gli par dire in vano. Quando noi fummo là, ve la rugiada pugna col sole, e per essere in parte ove ad orezza poco si dirada, quando fummo là, dove essendo ad orezza la rugiada si dirada poco, cioè la rugiada resta di più, perché è appunto dove non arriva il sole. Ad orezza è verbo coniato forse da Dante, sul sostantivo orezza, sinonimo di rezzo. Nel nostro dialetto, nel dialetto di montagna, abbiamo ora, che è proprio ad orezza, qua. Ebbene, quando fummo là, dirò adesso con parola nostra, a ora, cioè a occidente, dove non c'è sole, quindi la rugiada resta più a lungo, Virgilio distese le mani sull'erba e bagnò le mani di rugiada, e Dante gli porge subito il volto, ond'io che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lagrimose, e Virgilio gliele lava, ivi mi fece tutto di scoperto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto, che mai non vide navigar su acque uomo che di tornar sia poscia esperto. Quivi mi cinse, sì come altrui piacque, cioè strappò un giunco per girarmelo intorno al capo. Oh maraviglia! Ecco il prodigio. Siamo nel regno della salvezza. Ecco il primo miracolo. Oh maraviglia! Che, quale egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque subitamente là onde la velse. Dove l'aveva strappata, subito ne venne su un'altra.